Ricercatori italiani nel mondo.
Bentrovate e bentrovati all'ascolto da Marco Curatolo al microfono e Simone D'Amico alla console. Ci richiamo anche oggi, una volta di più, nella Grande Mela, dove ci aspetta un giovane scienziato italiano che lavora al Center for Biomedical Imaging della New York City University. Diamo il benvenuto al dottor Riccardo Lattanzi.
Buongiorno a tutti, salve da New York.
Dottor Lattanzi, per chiarirci subito in via preliminare le idee, perché non bisogna dare niente per scontato, che cos'è un Center for Biomedical Imaging?
Sì, è un centro di ricerca, come se fosse un dipartimento dell'università che fa parte della divisione di radiologia della scuola medica di NYU, della New York University. E lì in pratica c'è un gruppo di ricercatori che si occupano principalmente di immagini biomediche, soprattutto di risonanza magnetica nel centro del lavoro, ma anche di TAC o di ultrasuoni.
Lei ha a New York City University una posizione di postdoctoral fellow che occupa da pochissime settimane o giorni, è proprio un novellino, ha cominciato ottobre scorso, se non sbaglio. Prima dov'era invece e a fare cosa?
Prima di venire qui ho fatto un PhD, che sarebbe un dottorato di ricerca al Massachusetts Institute of Technology, il MIT o MIT, e era un programma in realtà misto, congiunto tra MIT ed Harvard, e mi occupavo di risonanza magnetica, ma in generale di ingegneria biomedica e fisica medica. Per 5 anni sono stato lì, dal 2003 fino adesso a luglio del 2008.
Quindi si è trovato nella invidiabile condizione di lavorare in un dipartimento in comune tra Harvard e l'MIT, cioè c'è chi sogna tutta la vita di passare anche in una sola di queste due università, lei in un colpo solo le ha messe insieme in curriculum entrambe.
No, infatti, è un dipartimento particolare, è l'unico esperimento collaborativo di successo tra Harvard e MIT, perché in genere sono rivali. E quello che facevamo, in pratica, i corsi di ingegneria erano all'MIT, al MIT, e i corsi di medicina invece erano alla Harvard Medical School. E quindi avevamo sia un'infarinatura di ingegneria sia una di medicina per imparare a risolvere i problemi medici con un approccio ingegneristico.
Questo naturalmente le dava la possibilità di frequentare le strutture di entrambe le università, biblioteche, laboratori, una pacchia suppongo per un ricercatore.
Sì, in pratica avevo accesso a qualsiasi articolo pubblicato al mondo, credo qualsiasi anno, perché comunque se non si trovavano su internet bastava fare una richiesta e nel giro di una settimana arrivavano le fotocopie. In più c'era la scelta di tutti i laboratori e la possibilità di lavorare con qualsiasi professore di Harvard o MIT in qualsiasi campo, insomma la scelta era abbastanza vasta, sì, era un po' una pacchia per un ricercatore.
Diciamo una pacchia, immaginiamo anche l'altra faccia, il rovescio della medaglia, cioè un ambiente estremamente competitivo, come ci raccontano essere queste due università, Harvard e MIT.
Sì, lì insomma i professori che assumono un ricercatore giovane, uno studente per fare ricerca, hanno dei parametri di qualità da rispettare, hanno delle tappe che devono rispettare per poter fare carriera e quindi anche loro sono molto competitivi tra di loro. E soprattutto spingono molto gli studenti a cercare risultati innovativi e quindi a produrre pubblicazioni che poi servono sia allo studente per far carriera nel passo successivo, sia a loro per cercare di stabilizzare la propria posizione all'interno dell'Ateneo.
E non si fanno sconti, immagino. O si produce o sei fuori.
Sì, è abbastanza duro. Anche il dottorato, che qua in America richiede un esame che chiamano il qualifier exam, che in genere si fa alla fine del primo anno, che è un esame tipo se fosse un esame di Stato su diversi argomenti inerenti alla ricerca, e uno ha due possibilità, se non lo passa è fuori.
Tra le attività collaterali che lei svolge c'è anche quella di scrivere sul supplemento scientifico del quotidiano italiano La Stampa. Alcune settimane fa, in particolare, ha pubblicato un articolo, ovviamente a contenuto divulgativo, sulla risonanza magnetica nucleare. In quell'articolo lei parte dalla curiosa, strana vicenda di Paul Loderbur, lo scienziato che per primo ha applicato la medicina alla risonanza magnetica, il quale ebbe i suoi bravi problemi a far accettare la sua invenzione, anche se poi ha vinto il Nobel per la medicina. La risonanza magnetica ormai è un esame molto comune, e questo però non vuol dire che tutti ne conoscano i principi del funzionamento. Allora ce li può spiegare in modo semplice, nei termini che ha usato già in quell'articolo?
Beh, la ris- risonanza magnetica è un macchinario molto complesso. Per semplificare, esiste questa struttura che è una specie di cavità cilindrica dove viene generato un campo magnetico ad intensità costante, il paziente viene introdotto in questo cilindro e poi si sfruttano quelle che sono delle proprietà fisiche dei nuclei degli atomi, cioè gli atomi iniziano a ruotare quando vengono introdotti in un campo magnetico e nel caso del campo magnetico statico si allineano tutti in direzione parallela o antiparallela al campo magnetico. E come viene generato il segnale di risonanza magnetica? Viene generato introducendo un ulteriore campo magnetico che sposta gli atomi da questa posizione di equilibrio, poi viene spento questo campo magnetico aggiuntivo e quando gli atomi tornano nella posizione originale, il segnale causato da questo ritorno viene captato da dei sensori che sono in sostanza delle antenne. E l'altra proprietà degli atomi nel corpo è che ruotano a velocità diverse a seconda dell'intensità del campo magnetico, quindi quello che scoprì Lautenbourg fu che applicando un gradiente di campo magnetico, quindi variando il campo magnetico a seconda della posizione, era possibile ricostruire la posizione di provenienza del segnale, quindi creare un'immagine anziché registrare solamente l'intensità del segnale come normalmente si fa nella spettroscopia.
Ecco, il vantaggio di questa tecnica è la sua sicurezza, cioè rispetto per esempio ai raggi X non danneggia le cellule.
Sì, non danneggia le cellule perché la frequenza usata non è quella delle radiazioni ionizzanti dei raggi X o della TAC, quindi non danneggiano la cellula. Inoltre la risonanza magnetica permette una vasta gamma di contrasti perché si può guardare l'idrogeno, la presenza di idrogeno nel corpo, del sodio, di altre componenti, oppure si possono introdurre degli agenti di contrasto esterni e quindi vedere altre cose specifiche all'interno del corpo. E l'altro vantaggio è che riesce a distinguere molto meglio rispetto ai raggi X i tessuti molli del corpo, quindi viene usata molto per esami del cervello e anche dei muscoli.
Invece lei ricordava nell'articolo come uno dei limiti attuali della risonanza magnetica sia la lentezza dell'esame che lo rende estremamente costoso e in questo senso ricordava che ci sono praticamente 3 generazioni di risonanza magnetica. A quale punto siamo? A quale generazione siamo adesso? Dove stiamo andando? Qual è il progresso?
Sì, quella iniziale di risonanza magnetica aveva il problema che questi campi magnetici venivano applicati una linea per volta, quindi l'immagine veniva costruita come se fosse un fax, quindi una linea per volta e quindi questo processo era abbastanza lento. Poi verso la fine degli anni 80 è arrivata in clinica quella che è chiamata la risonanza magnetica ad acquisizione parallela, che quindi riusciva a sfruttare una serie di queste antenne per acquisire il segnale più velocemente. Facendo il paragone del fax, la risonanza magnetica ad acquisizione parallela è più vicina a una macchina fotografica digitale che quindi acquisisce l'immagine con più sensori e sfrutta le capacità di codifica spaziale di questi sensori. Poi però lo svantaggio, quando si accelera l'immagine c'è una perdita intrinseca di segnale che può essere compensata aumentando l'intensità del campo magnetico statico, quindi andando molto sopra quelli che oggi sono i campi usati in clinica, che sono 1,5 tesla. E adesso esistono dei prototipi che arrivano a 7 tesla o anche a 9, a 11 tesla. E il problema di questi prototipi è che la lunghezza d'onda dei campi usati diventa più piccola delle dimensioni del corpo e quindi c'è un'interazione con il corpo umano che crea delle disomogeneità del campo e questo poi crea dei falsi contrasti nell'immagine e impedisce un po' l'applicazione clinica di questi alti campi magnetici. E allora si sta andando verso la terza generazione di risonanza magnetica che avrà anche la trasmissione in parallelo, cioè il segnale, questi campi magnetici che perturbano la posizione di equilibrio degli atomi vengono generati in parallelo da una serie di bobine e generandoli in parallelo è possibile avere un controllo più fine sui campi magnetici e quindi riuscire a correggere queste disomogeneità intrinseche dovute al fatto che il campo interagisce col corpo umano. Adesso esistono dei prototipi, ma ancora non è una tecnologia che è arrivata insomma a una fase stabile e può essere trasferita negli ospedali, però si sta andando in questa direzione. E l'altro problema degli alti campi magnetici è l'energia trasferita al paziente, che se uno non sta attento rischia di surriscaldare il paziente e di bruciarlo, quindi ci sono anche problemi di sicurezza.
È un piccolo dettaglio trascurabile.
Sì, ci sono tutta una serie di misure automatiche di sicurezza, il magnete misura l'aumento della temperatura, se supera un certo livello si spegne automaticamente, però ancora è difficile calibrare questi sistemi ad alti campo, quindi magari si rischia di surriscaldare il paziente senza saperlo, allora si va molto cauti.
Beh, aspetteremo volentieri che il sistema sia messo a punto prima di rischiare di finire in cenere.
Io ancora non l'ho provato personalmente, sto aspettando.
Drink up, baby, stay up all night with the things you could do. You won't, but you might. The potential you'll be that you'll never see. The promises you'll only make. Drink up with me now and forget all about the pressure of days. Do what I say. I'll make you okay and drive them away. The images stuck in your head. People you've been before that you don't want around anymore. They push and shove and won't bend to your still. Drink up, baby, look at the stars, I'll kiss you again between the bars where I'm seeing you there with your hands in the air, waiting to finally be caught. Drink up one more time and I'll make you mine.
Elliot Smith, Between the Bars, dalla colonna sonora del film Good Will Hunting, il primo gettone infilato nel nostro jukebox da Riccardo Lattanzi, ricercatore al Center for Biomedical Imaging della New York City University. Dottor Lattanzi, a cosa l'abbiamo riportata con questo brano?
Questo brano, insomma, ha un doppio significato per me. Sia è la colonna sonora del primo film che ho visto insieme a mia moglie, quella che adesso è mia moglie, a quel tempo era una delle nostre prime uscite, sia perché è ambientato all'MIT e quindi ogni volta che rivedo il film rivedo i luoghi dove ho trascorso 5 anni molto belli della mia vita, e più è una bella canzone che piace.
A proposito di moglie, lei ha la fortuna di condividere questa avventura da ricercatore all'estero proprio con sua moglie, che è a sua volta ricercatrice in un campo, tra l'altro, affine al suo, mi sembra.
Sì, è dentro l'ombrello dell'ingegneria biomedica, ma lei è più vicina alla parte meccanica, si occupa di biomateriali, mentre io sono più vicino alla parte elettronica, però il cappello dell'ingegneria biomedica ce l'abbiamo tutti e due.
Questo vi aiuta, vi stimola oppure vi crea dei problemi? Voglio dire, c'è una sana e affettuosa competizione, c'è sostegno tra di voi oppure è difficile coordinare, sincronizzare i vostri spostamenti tra città, tra università?
Finora siamo stati fortunati, sia quando siamo arrivati a Boston, che abbiamo fatto domanda a varie università americane e tutti e due siamo stati presi, insomma, accettati, ammessi in un'università dell'area di Boston. E poi siamo stati rifortunati in questo caso perché anche lei ha trovato lavoro alla New York University, a un altro dipartimento, il Dipartimento di Biomateriali del College of Dentistry, quindi si occupa di materiali per protesi dentarie. Però, insomma, è piacevole poter parlare anche di lavoro a casa e comunque avere un dialogo su argomenti che tutti e due comprendiamo.
Parlate la stessa lingua, insomma, e esatto. Nel frattempo avete anche messo in cantiere una bimba che è nata a Boston.
Sì, è nata a Boston, un anno e poche un paio di settimane e si è ambientata subito a New York, va già all'asilo. Per adesso sembra che le piaccia la città.
E a lei piace?
Sì, a me piace, è diversa perché a Boston comunque abitavamo vicino al campus delle università e quindi ogni giorno più o meno li attraversavamo, era tutto un ambiente un po' più piccolo, più provinciale, invece New York è New York, grattacieli, più caos, più frenesia. Però è bella, insomma, abbiamo un appartamento al 16° piano da cui vediamo una bella porzione di skyline e solo quello, insomma, fa amare la città.
Che invidia, anche se non è che lo skyline di Roma sia così brutto, tuttavia da Saxa Rubra non se ne vede granché. Quello che non abbiamo ancora detto, anche se forse gli ascoltatori possono averlo intuito, è questo, cioè lei si occupa di apparecchiature mediche, diciamo così. La sua formazione però in realtà non è medica, bensì ingegneristica. Non le è mai venuta voglia in questi anni di scavalcare definitivamente questo confine, diventare medico a tutti gli effetti? In fondo a questi transiti tra discipline completamente diverse l'America ci ha abituato, perlomeno in altre storie che abbiamo raccontato in passato.
Pensate in realtà, perché il programma di dottorato che ho fatto prevedeva alla fine dei 5 anni la possibilità di far domanda e continuare per altri 2 anni e ricevere anche la laurea in medicina. Ho fatto gli esami di medicina, ma non ho fatto quelle che sono le rotazioni all'interno delle varie divisioni per imparare le varie discipline mediche. Poi però insomma, ho capito che volevo fare ricerca più ingegneristica e quindi sarebbe stata più una perdita di tempo per me, perché comunque avevo già deciso che non avrei esercitato la professione medica, gli esami di medicina l'avevo già fatti, andare a imparare insomma quella che è la vita del medico, se poi sai già che non lo farai, mi è sembrata una perdita di tempo. Se fossi stato qualche anno più giovane ci avrei pensato.
Lei, dottor Lattanzi, è marchigiano? Non creda che il suo splendido accento lo nasconda. Si è laureato a Bologna, ha cominciato a fare ricerca in uno dei maggiori centri ortopedici italiani, che è il Rizzoli di Bologna. Si occupava in realtà all'inizio di tutt'altro. Come è arrivato alla decisione di partire e di che cosa si occupava quando è partito?
Io ho fatto la tesi presso il laboratorio di tecnologia medica degli istituti ortopedici Rizzoli a Bologna e lì stava nascendo un software per la pianificazione preoperatoria dell'intervento di artroprotesi d'anca, che sono le protesi interne, quelle che sono più comunemente inserite. Questo software poi ha avuto un discreto successo e quindi il supervisor, il dottor Viceconti, mi ha chiesto di rimanere per altri anni a proseguire la ricerca della tesi e dopo circa 2 anni è venuta fuori l'opportunità di andare a perfezionarmi negli Stati Uniti grazie ad una borsa di studio Fulbright e ho trascorso un periodo di 7 mesi alla Carnegie Mellon University a Pittsburgh. Sarebbe stata solamente un'esperienza di qualche mese, di 7 mesi, per poi tornare a Bologna e continuare, insomma, a riportare indietro il know-how che avevo acquisito in America. Invece, stando lì, mi è venuta voglia, come dire, di fare il dottorato, visto come funzionavano le università americane, mi sono appassionato. Avevo letto di questo programma congiunto tra MIT e Harvard che mi piaceva, ho fatto domanda e in pratica la settimana prima che rientravo in Italia mi è arrivata la notizia che mi avevano ammesso e quindi poi sono rimasto per qualche altro mese lì a Rizzoli e poi a settembre sono ripartito verso Boston. Una volta arrivato a Boston in realtà volevo continuare quello che era l'argomento di ricerca che avevo in Italia, ma i vari progetti che mi avevano proposto i professori all'MIT non erano molto interessanti. E invece durante un seminario, quello che poi diventò il mio supervisor, presentò questa risonanza magnetica d'acquisizione parallela che mi affascinò molto e disse che cercava studenti, che aveva dei progetti molto interessanti, così andai a parlare con lui e dopo un mese iniziai a lavorare nel suo gruppo di ricerca.
Che cosa le impedisce di occuparsi di biomedical imaging in Italia?
Immagini biomediche in Italia ci sono dei gruppi di ricerca buoni, ma insomma nello specifico la risonanza magnetica a trasmissione parallela, che è quella a cui principalmente dedico la mia ricerca, in realtà è ancora agli albori e ci sono pochissimi prototipi al mondo e pochi gruppi di ricerca che se ne occupano. E questi prototipi, oltre ad essere costosi, quindi ce n'hanno in pochi, non possono essere applicati al paziente da subito e quindi non danno un ritorno economico e quindi è difficile che un ospedale italiano, un ente di ricerca, si imbarchi in questa avventura.
Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino e fischiava alle donne. Credulone e romantico, con due baffi da uomo. Se avessi potuto scegliere tra la vita e la morte, tra la vita e la morte, avrei scelto l'America. Tra bufalo e locomotiva, la differenza salta agli occhi. La locomotiva ha la strada segnata, il bufalo può scartare di lato e cadere. Questo decise la sorte del bufalo, l'avvenire dei miei baffi e il mio mestiere. Ora ti voglio dire, c'è chi uccide per rubare e c'è chi uccide per amore. Il cacciatore uccide sempre per giocare. Io uccidevo per essere il migliore. Mio padre guardiano di mucche, mia madre una contadina. Io unico figlio, biondo quasi come Gesù. Avevo pochi anni e 20 anni sembrano pochi. Poi ti volti a guardarli e non li trovi più. E mi ricordo infatti un pomeriggio triste. Io col mio amico culo di gomma, famoso meccanico, sul ciglio di una strada a contemplare l'America. Diminuzione dei cavalli, aumento dell'ottimismo. Mi presentarono i miei 50 anni e un contratto col circo, pace e bene, a girare l'Europa. E firmai col mio nome, firmai, e il mio nome era Buffalo Bill.
La malinconica vecchiaia di Buffalo Bill, in una delle canzoni più belle di Francesco De Gregori. Siamo grati per avercela fatta ascoltare al dottor Riccardo Lattanzi del Center for Biomedical Imaging della New York City University. Arriviamo finalmente a parlare di cose serie, sto scherzando ovviamente. Io so che lei coltiva una fortissima passione per il basket. Dica la verità, sotto sotto ha deciso di andarsene negli Stati Uniti per stare vicino alle star dell'NBA.
Non è quello il motivo, però quello è stato uno degli incentivi, come dire.
Allora, vorrei provare a scandagliare questa passione e a verificarla. Qual è stata l'ultima partita NBA che ha visto dal vivo?
Boston Celtics contro Los Angeles Lakers lo scorso anno a Boston. Non la finale, era durante la stagione, la regular season.
E qual è in questo momento, secondo lei, il più forte giocatore dell'NBA?
Da tifoso di Los Angeles è Kobe Bryant. E tra l'altro in quella partita segnò 48 punti, me lo ricordo ancora perché sembrava un alieno in mezzo al campo.
E per tornare invece coi piedi per terra, che cosa ci dice dei tre italiani che in questo momento frequentano la NBA, cioè Bargnani, Bellinelli e Gallinari? Uno tra l'altro ce l'ha vicino, perché Gallinari gioca a New York.
Sì, ancora non sono andato a vedere i Knicks, e tra l'altro Gallinari è un fortunato alla schiena.
Forse Gallinari avrebbe bisogno di una risonanza magnetica.
Se viene gliela facciamo gratis. E poi gli altri, Belinelli, non ho ancora capito qual è la situazione, perché l'allenatore non si capisce bene perché non lo faccia giocare. La settimana scorsa era entrato, ha giocato bene, poi l'ha rimesso in panchina, l'ha rimesso solo a pochi minuti dalla fine. E invece Bargnani credo che vada bene, l'anno scorso aveva un problema di discontinuità, invece quest'anno va quasi sempre in doppia cifra, cioè più di 10 punti, più di 10 rimbalzi, quindi sta crescendo e le doti ce l'ha.
Dottor Lattanzi, siamo arrivati al termine di questa intervista e dato che lei ha provato prima ad accendere la nostra invidia evocando lo skyline di New York, io voglio punirla. Che cosa invidia lei invece ai suoi conterranei marchigiani che sono rimasti al di qua dell'oceano, cioè in Italia?
La cucina marchigiana, ma quella è un po' una risposta un po' ovvia. Un'altra cosa che manca molto, credo sia lo stesso per altri marchigiani all'estero, sono le colline marchigiane, perché ogni vallata nelle Marche è diversa, ha una sua bellezza, e tra l'altro le colline marchigiane hanno ispirato un grande poeta come Leopardi a conferma della loro bellezza.
Ma anche se è più prosaico, restiamo invece al cibo, io vorrei rigirare il coltello nella piaga, che cosa in particolare, sia più concreto.
Guardi, uno dei miei cibi preferiti marchigiani sono quelli che noi chiamiamo i vincis grassi, che è una specie di lasagna, però molto più calorica, che ha, credo, 5 tipi di carne che poi vengono messi sotto ogni strato di sfoglia, è abbastanza calorica, è molto più saporita delle normali lasagne bolognesi. E un'altra cosa è il ciauscolo o ciaiuscolo, che è un salame fresco marchigiano che, quindi essendo fresco, non può essere importato negli Stati Uniti, che è anche detto la Nutella suina, perché si spalma sul pane generalmente. Chi l'ha provato sa di cosa sto parlando.
E allora lei si tenga lo skyline, noi ci teniamo il ciauscolo. E in bocca al lupo e buon lavoro.
Crepi, grazie.